questa era una scena del film Kramer contro Kramer.
Capolavoro,
un capolavoro. Un film che insomma ricorderete tutti.
Avrà vinto anche qualche Oscar
del 1979. Mi sembra di sì.
Forse Dustin Hoffman anche.
Sì, mi sembra di sì.
Sì, sì, sì.
È un film su una crisi di coppia che culminerà in un divorzio. Ma diciamo al centro del film c'è un po' tutto l'impatto che ha questo divorzio sul figlio della coppia. Ebbene, i conflitti di coppia esacerbati dalla convivenza obbligata, la distruzione della routine domestica, l'insicurezza economica per le famiglie causate dalla pandemia, possono costituire un fardello pesantissimo per bambini e adolescenti. Diversi studi condotti nel mondo stanno infatti cominciando a documentare l'aumento dei casi di abuso sui minori che si declinano, diciamo così, in vario modo. E noi oggi ne vogliamo parlare con il vicepresidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, il dottor Luigi Nigri. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno.
Allora, dottore, parliamo di violenza su bambini. A un certo punto in alcune famiglie è avvenuto un cortocircuito. Quali sono i fattori di rischio che hanno portato a questo cortocircuito? Insomma, cosa è emerso da questi studi fatti fin qui?
Beh, il cortocircuito avviene in un ambiente in cui, diciamo così, l'impianto elettrico è già abbastanza compromesso.
Certo.
E questo è un modo molto semplice per far capire cosa succede, cioè in una famiglia in cui vi sono già tensioni alla base, in cui vengono a mancare quelli che sono un po' gli ammortizzatori, tipo il vivere un po' fuori, avere contatto con la famiglia un po' allargata, cioè distrarsi, aumenta chiaramente lo stato di tensione. È come se lei mette in una stanza un cane e un gatto, se magari stanno in un parco forse si ignorano o si avvicinano e magari qualcuno ha qualcosa da dire, ma se li mettono in una stanza alla fine, se ci sono già dei problemi, questi esplodono.
È chiaro. E
cosa viene fuori? Che la convivenza obbligata con tutte le tensioni, la rinuncia alla vita sociale, fa esplodere i conflitti di coppia, i conflitti in famiglia, e ovviamente quelli che ne risentono di più sono i figli, perché sono i più deboli, sono i più indifesi.
Chiaro, chiaro. Professore, senta, non solo violenze fisiche, ma anche altri tipi di violenza per questi minori, no?
Assolutamente sì. Guardi, la violenza fisica, che era la violenza insomma più importante, a cui si dava più attenzione magari all'inizio del secolo, è la violenza che oggi non è nei primi due posti. Le violenze principali che i bambini subiscono sono due. Sono la violenza psicologica e la violenza assistita. La violenza psicologica è quando una persona, generalmente un genitore, perché parliamo di violenza intrafamiliare, non rispetta l'identità del figlio come persona, cioè lo considera incapace di esprimere un'opinione oppure addirittura contro quelle che sono le sue linee teoriche dell'educazione. Quindi fa violenza psicologica perché non consente al bambino di esprimersi, come se lei ha un fiore che è un bocciolo non lo fa sbocciare, perché dice tu non hai il diritto di farlo.
Certo.
E l'altra violenza importantissima, che viene spesso sottovalutata e che purtroppo oggi in Italia, per un sistema di legge che è un po' antiquato, è la violenza assistita.
La violenza assistita.
Mm-hmm. La violenza assistita comprende tutte quelle forme di violenza che non sono rivolte direttamente verso il bambino, ma che il bambino, di cui il bambino fa esperienza in qualche modo. Per farvi degli esempi, assistere a una lite tra i genitori, e questa è la cosa più banale. Certo, non un episodio, ma un liti continue, un episodio può capitare a tutti, ma anche forme di violenza assistita più strane, tipo impedire al bambino, parliamo di coppie separate, di vedere i nonni, o la violenza economica, genitori separati, far mancare il sussidio necessario per fargli avere una vita normale.
Chiaro.
Tutte queste forme di violenza che rientrano nel capitolo della violenza assistita sono pesantissime sul bambino, lasciano cicatrici indelebili. E sono purtroppo un aggravante di altre forme di violenza, come la violenza fisica, la violenza sessuale, ma di per se stessi non sono perseguibili. Questa è una grave carenza del nostro sistema legislativo.
Certo. Professore, in questo quadro emerge anche una nota che ci deve far riflettere, no? Uno dei fattori importanti è il distanziamento fra minore e adulto protettivo, quindi si intende per adulti protettivi gli insegnanti. E questo mette in luce l'importanza della scuola per i minori anche sotto questo profilo, sotto questo punto di vista, oltre che didattico-formativo. insegnanti che spesso sono testimoni, no? Diciamo, comunque vengono a sapere certe cose o capiscono che dietro un disegno, dietro un tema, magari c'è qualche problema. Ognuno di noi però può fare la propria parte per sottrarre i minori a questo orrore, insomma, non solo la scuola, quindi anche un vicino di casa, un amico, un parente. Allora, quali sono i segnali a cui bisogna fare attenzione?
Bene, il ruolo dell'insegnante è fondamentale, cioè nell'intercettare dei segnali che sono espressione di una probabile violenza su un bambino, è importantissimo il ruolo dell'insegnante. Perché? Perché è la figura che, a parte i genitori, vede il bambino tantissime volte, lo vede tutti i giorni e soprattutto può percepire alcuni cambiamenti nell'umore, nel rendimento scolastico, nelle condizioni fisiche, nel come il bambino veste, che sono fondamentali per capire in che ambiente vive questo bambino e se sta avendo problemi. Le faccio un esempio banalissimo: ci sono bambini che magari non per ragioni economiche ma per trascuratezza vanno vestiti nella stessa maniera inverno ed estate. Allora, quello è un segno di incuria, significa che la mamma non si rende conto che il bambino ha bisogno di cambiare gli abiti.
Certo.
L'insegnante nota questo, ma soprattutto l'insegnante, insieme al pediatra, è la figura che prima può percepire i segni. Perché un bambino che ha una vita normale e poi improvvisamente comincia a isolarsi dagli altri compagni, o comincia ad avere un calo del rendimento, o comincia a fare cose strane, come il pediatra si rende conto che un bambino comincia ad avere un'uresi e prima non l'aveva. Cioè, sono tutti segnali in cui il bambino, in maniera inconscia, e soprattutto il bambino nella sua anima, più che anche che col corpo, ci chiede attenzione, ci chiede aiuto. Dobbiamo essere bravissimi a percepirli e dobbiamo intervenire.
Certo.
È un nostro dovere intervenire.
Giusto. Certo, quasi assolutamente.
La cosa più brutta è la percezione che esiste, le assicuro che questi sono dati ormai in tutto il mondo, cioè non è un problema italiano, è un problema mondiale. Ma la cosa più brutta è quello che si pensa, cioè che i panni sporchi si lavano in famiglia. Non è affatto così. Perché nel lavare i panni sporchi in famiglia poi succedono delle cose irreparabili, arriviamo fino all'omicidio, arriviamo fino ai bambini con la violenza sessuale o altro. Quindi
certo,
chiunque, il vicino di casa, il parente, l'insegnante, il pediatra, un amico, avverta dei segnali, deve attivare le persone preposte, che sono la magistratura, i servizi sociali, ma anche il pediatra stesso, perché noi sappiamo come avviare dei percorsi che, se sono avviati precocemente, possono portare a buon fine, possono,
certo,
aiutare davvero quella famiglia.
Assolutamente.
In questo contesto, dottor Nigri, cosa avete messo in campo?
Guardi, il problema, e questo è un problema anche questo mondiale, ma io parlo dell'Italia, è questo: non vi è una sufficiente conoscenza del fenomeno. Lei consideri, parlo da medico, che in tutto il corso di studi di medicina e chirurgia, nelle successive specializzazioni, pediatria che è la mia, questi argomenti più delle volte non vengono neanche trattati. Cioè, si affronta la violenza sessuale come argomento di medicina legale, ma tutti gli altri aspetti, la violenza assistita, la violenza psicologica, non esistono. Non esistono nei piani di studio. Sui trattati più importanti di pediatria lei troverà una facciata e mezzo. Ma invece queste forme di violenza non solo sono purtroppo diffuse con numeri che non possiamo neanche immaginare, ma hanno un'incidenza altissima anche sui costi sociali.
Certo, certo.
Cioè, prendere in carico questi bambini, mettere in atto tutto un sistema di polizia, di magistratura, di medici, di recupero, ha un costo sociale,
sì,
spaventoso.
Sì, sì, è vero. E poi, professore,
cosa
una cosa importante, questi bambini un giorno saranno adulti, saranno genitori, avranno a loro volta dei bambini, cioè si rischia, c'è un circolo vizioso che non finisce più, no?
Purtroppo sì, e gli studi dicono che il bambino che ha subito abusi, violenza da piccolo, è stato maltrattato, il più delle volte va a reiterare questi comportamenti quando diventa genitore. Sembra una maledizione.
No, però è così. E allora, professore, ben venga la vostra iniziativa per salvare quelli che possiamo definire soggetti fragili, no? Anche se questo termine in questi mesi lo sentiamo spesso associato alla vulnerabilità legata al Covid, ma sono fragili anche quei soggetti come i bimbi, i minori, che hanno poca possibilità di agire, di decidere, rimangono vittime silenziose, in questo caso degli abusi, diciamo, perpetrati anche nel periodo di pandemia. E noi ringraziamo il vicepresidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, il dottor Luigi Nigri. Grazie ancora, professore.
Sono io che ringrazio voi. Buona giornata.